Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Un saluto a tutti da Don Lorenzo Maria Vatti. Oggi abbiamo in studio come ospite il cavaliere e consigliere comunale Salvatore Porro, anche rappresentante del... Vabbè, il partito non facciamo... Salvatore Porro ha una vita veramente molto interessante. Nasce come contadino, cioè in una famiglia di contadini ad Andria, una ridente località della Puglia. Io ci sono stato prima del surriscaldamento globale, non so adesso come si stia, allora era già caldo. E poi viene a Trieste come ispettore di polizia, se non sbaglio, no?
Sì, grazie Don Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì, come giustamente l'hai detto, io sono figlio di contadini, sono nato in campagna,
con gli zoccoli.
Sì, in contrada Troianelli, una località a 10 km da Andria, Bari. Adesso la provincia Bari è stata, diciamo, allargata a BT, Bat, Barletta, Andria Trani, la nuova provincia della Puglia.
Ah, non sapevo, ecco. Che ignorante che sono.
Da Bari e adesso è diventata la provincia Bat, ma insomma.
Bat fa venire in mente Batman.
Batman, sì, non so. A Trieste, Friuli, Venezia Giulia vengono soppresse le province, in Puglia vengono aumentate, ma è questa la politica italiana. Eh sì, devo dire la verità che sono nato in campagna, fino a 10 anni ho vissuto in campagna, frequentavo l'elementare, poi ogni
giorno...
Ma ancora
adesso hai gli olivi?
Sì, sì, io ho i terreni ancora di mio nonno, mio padre, poi...
A voi?
A noi, ai nostri 5 fratelli.
5?
5, sì, 3 maschi e 2 femmine, sì. Io sono l'unico che ho lasciato Andria per motivi di lavoro...
Sentimentali?
Sentimentali... Insomma, comunque venendo a Trieste, grazie a Dio, ho fatto 13, bisogna essere sincero, perché Trieste è una bella città. Mio nonno, combattente nella prima guerra mondiale, qui sul Carso, fu ferito alla trincea delle Frasche, nonno Salvatore Porro.
E lui, anche lui Salvatore.
Salvatore Porro.
Siamo tutti salvati.
Tutti salvati. E negli anni 50 non c'era la TV e noi ragazzi ascoltavamo le storielle dei nonni. E io andavo sempre a trovare nonno Salvatore, lui mi parlava della guerra 15-18 sul Carso, qui di Trieste, delle mule di Trieste, che mi sembrava strano, no? Le donne di Trieste venivano chiamate le mule. Insomma, Trieste mi ha sempre affascinato, sempre affascinato. E poi a 18 anni ho lasciato Andria per andare a lavorare in Germania, un anno nel 1968, novembre del 68, ho lavorato un anno in Germania, a Rosenheim, muratore, ho fatto tutto, di tutto, stavo bene.
Anche muratore?
Muratore,
stavo... Ah, quindi conosci il tedesco?
Ja, zu wenig.
Fantastico. Sei un uomo polifunzionale.
Sì, mi piacciono le lingue, insomma, adesso sto...
Contadino, muratore, politico,
bersagliere, poliziotto, insomma, ho fatto...
Anche bersagliere,
un anno...
Motociclista, magari.
No, io ero assaltatore, più che assaltatore ero cacciacarri, cioè mettevo le mine sotto i carri armati, un'attività molto pericolosa.
Immagino.
Insomma, a mettere un carro armato, un M47, un M60 carro armato che ti passa sopra e tu devi mettere la cosiddetta pignata sotto la pancia, sì, del, sì, carro armato, era un po' rischioso. Ma l'addestramento, i nostri istruttori erano così bravi che grazie a Dio non è successo nulla, nessun incidente.
Non saranno stati mica veri durante l'addestramento.
Sì. Poi in Germania ricevete la famosa cartolina rosa, sono partito al servizio militare nel 69 a Pordenone, 8° reggimento bersagliere di Pordenone. Di là poi arruolato in polizia. ho fatto un anno.
Hai fatto la domanda.
Ho fatto la domanda, certo, ho fatto la domanda, la visita psicotecnica, sì. Tre giorni di visita.
So. Insomma. Drammatico, perché io volevo diventare medico interforze.
Ah, ecco, ottimo.
Ma è proprio la visita psicotecnica, mi hanno detto, no, te devi fare giurisprudenza. E io ho obbedito.
E io ho superato tutte le visite psicotecniche. Sì, grazie a Dio sì, ho superato. E poi di là, da Pordenone, poi fu assegnato alla scuola allievi di Trieste.
Ah, quindi qui a San Giovanni?
A San Giovanni. Cioè, Trieste mi ha seguito, mi ha preceduto.
Da sempre?
Da sempre, da 10 anni, poi Trieste. E infatti non pensavo minimamente di arrivare a Trieste, perché a quei tempi, negli anni 70, c'erano 5 scuole in funzione, Caserta, Trieste, Caserta, Bolzano, Brescia e Nettuno, no? Io non pensavo minimamente, fui assegnato alla scuola allievi Guardie di Pubblica Sicurezza di San Giovanni.
Fantastico.
No, veramente. E onestamente mi sono sempre trovato bene, il dialetto triestino mi è sempre piaciuto, non ho mai trovato difficoltà.
È simpaticissimo.
No, non ho mai trovato difficoltà come adesso.
Io qualcosa sì, all'inizio non riuscivo a capire alcune espressioni, tipo volentieri, sono rimasto mezz'ora in un negozio ad aspettare che mi servisse.
No, invece no.
A dire volentieri.
No, io invece no, veramente non ho mai trovato difficoltà, ma proprio.
Oppure te ciogo.
Mi ricordo quando arrivai a San Giovanni del 21 settembre del 70, c'era bora e ghiaccio e mi colpì le corde per le vie Via Battisti, Piazza Goldoni, mi colpirono le corde, gli angoli delle strade, e noi in caserma San Giovanni il piazzale era ghiacciato. Scelavamo con il sedere, non eravamo abituati al ghiaccio noi del sud, no? E chi scivolava, che insomma, belle esperienze, bei ricordi.
Io ricordo all'elementare, cos'era? Sarà stato in terza elementare, che sì, in terza elementare si studia la geografia d'Italia. Almeno si studiava a quell'epoca, e ricordo che è arrivato al Friuli Venezia Giulia, si parlò di Trieste, che era questa città in quella specie di dito, molto affascinante. Poi si vedevano le foto di queste corde e restavo qua allibito, però non pensavo che mai sarei venuto a Trieste, invece anche a me un pochino mi ha seguito.
E i nostri destini si legano, perché anch'io la prima uscita dopo 40 giorni alla scuola di San Giovanni, la prima uscita, il primo permesso che chiesi, la visita a Re di Puglia.
Ma dai, che bello.
Sì, perché ricordavo mio nonno, e andai con 2 colleghi col treno Trieste-Re di Puglia. E mi creda, Don Lorenzo, arrivato alla trincea delle Frasche, non dico pianto, ma mi sono emozionato a dire qui è stato ferito mio nonno paterno. Insomma, è stata una giornata veramente emozionata, densa di ricordi di mio nonno. Insomma, parlava bene di Trieste, visitava durante i giorni di pausa, veniva a Trieste, veniva i militari, venivano a Trieste, mi parlava anche dei commilitoni austriaci, che insomma le pause che erano durante le festività natalizie, che non si sparavano, sì. E raggiungevano una tregua, insomma, ma bellissimi ricordi, anche se la guerra è sempre triste, però mio nonno.
A questo punto mi è fatto venire in mente un filmato del Luce, Cinema Luce, sì. Di quando è stato firmato l'armistizio, che c'erano la ripresa di queste 2 trincee austriache e italiane che si sparavano, a un certo punto la bandiera bianca austriaca e tutti che lanciano i fucili e si abbracciano.
Confermo.
Una roba.
Le trincee erano di standard 100 metri, 150 metri, non è che si sfottevano, il triestin che chiamava il tedesco, ma è la.
Sì, insomma. No, alla fine erano pure amici.
Come no, erano amici. È la guerra che è un assassino, è la guerra che è una bestia, la guerra, no? Ma i soldati purtroppo hanno degli ordini, ma il primo che rifiuta la guerra sono i soldati. Ricordiamoci che i soldati rifiutano la guerra, ma sono ordini poi dei governi che devono eseguire. Ma sì, i soldati sono i veri uomini di pace, perché sanno che a sparare un'altra persona che non ti ha fatto niente, perché indossa un'altra divisa, indossa rispetto a un'altra bandiera, è veramente è triste, è da pensare. Insomma, prima di tirare il grilletto, veramente ci devi pensare: ma cosa mi ha fatto quella persona a me? Non mi ha fatto niente, neanche lo conosco.
Se cominci a pensare così, vabbè,
insomma, naturalmente se poi c'è legittima difesa, però insomma. Insomma, la guerra è una brutta bestia.
Faremo una trasmissione in cui parliamo di questa cosa. Sì. Adesso stavo parlando bene. Quindi, tu 40 giorni sei andato a Re di Puglia, posto veramente straordinario. E io sono stato a Re di Puglia anche con il Papa, figurati. Quando venne nel 1992, il 2 maggio del 1992.
Io sono stato con Papa Francesco.
Con Giovanni Paolo II.
Sono andato lì, accompagnato il cardinale Schönborn. E arrivano dalla Croazia, visto che sei un nostro accompagnatore a Međugorje, arrivò da Gospić della Croazia il padre Luca, che chiese di celebrare, concelebrare la messa col Santo Padre. E nell'accompagnare arrivò anche il cardinale Schönborn, che l'avevo conosciuto a Međugorje.
Sì, mi ricordo che mi mandavi i messaggini. Cardinale Schönborn, sì. Vabbè, quanto tempo sei fatto alla scuola?
4 anni, poi ho fatto 6 mesi di corso, no? Ma siccome provenivo dai bersaglieri, subito mi hanno trasformato in istruttore, no? Pertanto io da allievo ero istruttore agli allievi guardie di pubblica sicurezza. Poi dopo il giuramento eravamo quasi 1000 poliziotti, una volta la scuola di San Giovanni, la Beleno e la scuola di Duino. Ogni 6 mesi uscivano circa 1000 poliziotti che poi venivano 1000 poliziotti che poi venivano trasferiti nelle varie città d'Italia.
E tu sei rimasto qua a Trieste.
E il comandante, il colonnello Montalbano, mi chiamò, lui era anche lui bersagliere. E mi dice: caro bersagliere, tu resterai qua. Con noi bersaglieri stiamo a Trieste.
E hai conosciuto Elena quando?
La storia di mia moglie, l'incontro di mia moglie è particolare, nella piscina di Muggia è particolare. I triestini sanno che la polizia, le guardie di pubblica sicurezza, fino al 94 era aperto il centro soggiorno di Muggia, al Molo T, e lì si entrava solamente con la tessera. Figli di poliziotti, carabinieri, le forze dell'ordine avevano la tessera per accedere, e mia moglie entrò clandestinamente da buona triestina.
Era un destino scritto.
Una sua amica, che era figlia di un carabiniere, aveva la tessera, disse: ma Elena, vieni con me. Ma io non posso entrare. No, vieni con me. Insomma, entrarono e lì ci siamo conosciuti. È una roba incredibile.
Era proprio un destino, era scritto nel cielo.
Sì, di conoscere, di convogliare a nozze, di sposarmi con una triestina, San Giacomina, triestina doc, San Giacomina,
proprio,
se è ben chiaro.
Doc, fantastico. Bene, quindi la storia va avanti a Trieste, sei rimasto da per
sempre. E poi sono rimasto a Trieste, sono andato poi in pensione quasi nel 2000, sono andato in pensione. Della Polizia di Stato, e sono entrato in politica.
Perché da poliziotto non potevi.
No, non potevo assolutamente. No. Giusto, è giusto. Le forze.
No, è giusto, giusto. Anche noi preti non possiamo.
Bisogna. Una volta che sono andato in pensione, sono entrato in politica, però la politica mia è la politica sociale. Non so, sono portato sul sociale, la difesa delle persone più deboli, in disabili in particolare. A me mi fa rabbia veramente vedere le persone che parcheggiano le macchine sugli stalli dei disabili, mi fa rabbia perché un povero disabile arriva con la macchina, con la carrozzella e trova il suo posto occupato. Insomma, il sociale, sono portate per il sociale, ecco. E beh, poi come cattolico, discendente da una famiglia cattolica, la difesa dei nostri valori, insomma, della famiglia, della tradizione cattolica italiana. E questo continuo tuttora, sono 25 anni in politica e Questa è la mia missione.
Ecco, beh, questa è una cosa interessante. Beh, diciamo che non è che sei stato proprio sempre un cattolico fervente, sempre cattolico sì,
bravo.
Fervente forse,
bravo.
Un po' come da bravo Terruncello.
Terruncello, hai colpito, lei ha colpito, caro Don Lorenzo, sì sì, io da buon cattolico, mia madre andava a messa fino a 16 anni, fino a 17 anni, una volta all'anno a Pasqua, devo dire la verità, bisogna dire... Okay. Mia madre mi diceva: figlio mio,
neanche a Natale, solo a Pasqua.
Solo a Pasqua mi confessavo e mi comunicavo solo a Pasqua. E, però ho sempre insomma, rispettato le processioni, amo le processioni, ho sempre partecipato alle processioni. Beh, le processioni poi
i peggio
sud.
Peccatori sono quelli che stanno in prima fila nelle processioni.
Le processioni io veramente proprio vedo portare il Santissimo per le strade delle città, è una gioia, insomma. E poi vedere i balconi delle strade in cui passa la processione, che le donne esponevano delle coperte ricamate, insomma dei quadri, delle tovaglie raffiguranti i santi. Noi in Andria il padrono è San Riccardo, ecco. L'immagine di San Riccardo a settembre è bellissima, una processione interminabile, 3-4 ore, come il Venerdì Santo, poi non ne parliamo. Il Venerdì Santo, Mezzandria partecipa. Quest'anno ho partecipato anch'io.
Venerdì Santo è in particolare la più bella processione di Venerdì Santo a cui ho partecipato. Era nell'isola di Procide.
Ah, ecco, sì, sì, è vero, confermo.
C'è una processione particolarissima, veramente particolare. Allora, mi dice il mio professore di storia della Chiesa che quando divenne parroco lo mandarono in una parrocchietta di un paese sperduto del Molisano. E dice che era un paese tipo quello di San Giovanni Maria Vianney, nessuno andava a messa così. Però quando c'era la processione il Venerdì Santo, no. Dice, i peggio bestemmiatori si mettevano le catene, le cose,
sì,
portavano la croce,
scalze,
tutto una roba impressionante.
Impressionante, io ho avuto la fortuna di portare le tre Marie, anzi la Dolorata. Oh, Cristo in croce.
Forse allora, tutte e due. No?
Sì, sì, sì. È veramente emozionante vedere chilometri di strada. La gente assepiata in marciapiedi.
Poi voi fate anche le infiorate.
L'infiorata. Poi abbiamo le luminarie che vorrei portare a Trieste, le luminarie, però ci lavorano, si può. Ma le luminarie sono bellissime. No?
Collabora, brucia tutta Trieste.
Trieste brucia. No, le processioni al sud sono sentite, come adesso a Međugorje, mi scuso, a Međugorje adesso il Corpus Domini.
Proprio adesso veniamo da questa processione incredibile.
Circa 30.000 persone, insomma, è stato stupendo.
No, ma la cosa bella di quella processione del Corpus Domini di Međugorje era la quantità di gente e il silenzio assoluto.
Esatto.
Il silenzio assoluto, una cosa... che da far venire veramente, cioè sentivi proprio la presenza dello Spirito Santo.
A me mi ha colpito quelle bandiere scritte in arabo, no? Ed infatti con mia moglie ci siamo meravigliati, due bandiere in arabo, scritte in arabo, però sopra una lettera c'era la croce, no? E quando siamo arrivati davanti alla chiesa di San Giacomo ho chiesto: ma scusi, chi siete voi? Cristiani dell'Iraq. Ma eccezionale, cioè.
Sono rimasti in pochi, poveretti.
Cristian dell'Ira, che è un pullman, cioè, guarda, stupendo.
Ah, stupendo, sì.
Cristian dell'Iraq, ma orgogliosi l'hanno detto, no? Cristian Iraq, cioè, bello.
Fantastico, beh. E quindi a un certo punto succede la conversione proprio che ti ha portato a...
Eh sì, la conversione e la conversione
ad essere anche il promotore del Rosario in Colonco, certo. Che poi parleremo nella seconda parte.
Certo.
Come è successa questa conversione? Raccontaci velocemente che...
Ma come ho detto, io mia suocera ha cominciato ad andare a Međugorje, pellegrinaggio a Međugorje nel 1983.
Ah, subito?
Subito, 83, con un...
Cioè, era l'81 all'inizio.
81, 24
sì,
giugno 81, mia
dopo.
Suocera è andata nel 1983 e andò con una comitiva di Bolzano. E poi tornando mi parlava sempre di Međugorje, il sole che gira, che pulsa, il riposo dello spirito, le lunghe messe, le adorazioni, e io, essendo un po' lontano dalla chiesa, andavo a messa, ripeto, solamente a Pasqua, ma dai, non credevo, insomma, il sole che gira, non credevo. E poi nel 92
ci sei andato, ma ci ritorniamo nella seconda parte. Ecco, riprendiamo. Nel 92 ci sei andato. Il 92 anche per me fu un anno abbastanza importante. Ci sei andato?
Ci sono andato perché a Medjugorje ci si va con la chiamata, se no non vai. La mamma celeste che ti chiama, una chiamata misteriosa. Ad un tratto senti il desiderio di andare a Medjugorje. Allora io ero ancora in servizio e venne una carissima amica cattolica di un gruppo di preghiera di via Capodistria, E quella volta nel 92 si andava a Medjugorje col passaporto collettivo, su un foglio A3, venivano riportati tutti i nomi dei passeggeri, si andava in questura e mettevano il timbro. E la storia, veramente la mia storia, la mia conversione, la mia chiamata in particolare. Ho scritto questa. E venne e mi disse: Salvatore, mi devi aiutare con i tuoi colleghi a sollecitare il passaporto collettivo. E io gli chiesi: ma dov'è che devi andare? E lei mi disse: a Medjugorje. Immaginate un po', Medjugorje, che io mi dava, dico la verità, ormai mi dava un po' così, non credevo.
Fastidio, dai,
un po' sì, fastidio. Mi dava fastidio, insomma, Medjugorje, la verità. Mi dava
poi ti racconto io così.
E mi disse: a proposito, ci sono due posti, vieni? E io così, d'impeto, sì, vengo. Questo è il fatto che non volevo andare a Medjugorje, mi dava fastidio.
Mi piace sempre ascoltarti, sì, in questo racconto.
D'impeto, io vengo. Allora telefonai a mia moglie, che lavorava in prefettura, e disse: Elena, dopodomani si parte a Medjugorje. Lei che voleva andare a Medjugorje, mi disse: mi non vengo. Ma come...
Questi sono i misteri delle coppie.
Ma no, Elena, ma come, tu volevi andare a Medjugorje? Adesso che abbiamo la possibilità di andare a Medjugorje, non vengo, abbiamo la bambina che andava alla scuola, no? E così mi iscrissi anch'io nella lista, nel passaporto collettivo.
E così. E sei andato solo, quindi, la prima volta? Solo, senza tua moglie?
Sì, ma è una storia lunga e ci vorrebbe veramente una trasmissione.
Ne parleremo
un'altra occasione, perché poi quel che mi è successo, perché quando si va a Medjugorje c'è Fritz che lavora al contrario.
Vabbè, ovvio.
Fritz è come, io sono devoto a Padre Pio, lui lo chiamava il cornutaccio, no? E abbiamo avuto l'esperienza, noi abbiamo visto a Medjugorje che Fritz si diverte a ostacolarci nella preghiera e tante robe, no? E quando io dissi sì, che vengo anch'io a Medjugorje, in quel momento entrò in gioco Fritz. Ma io partì lo stesso, due giorni dopo col piede sanguinante, partì lo stesso a Medjugorje.
Ah sì, c'era tutta la storia dell'incidente lì, così. Qui in via San Michele.
A via San Michele, sì, via San Michele. Ha avuto l'incidente.
È caduto dal motorino, mamma.
Con un gatto, perché un gatto bianco mi attraversò la strada.
Bianco.
Un gatto
fantastico.
Bianco. Ho fatto di tutto per evitarlo. Veramente, con la moto ho fatto di tutto. Ho suonato, ho frenato, ma purtroppo è finito sotto la ruota anteriore. Io sono caduto e
piede mancilento, però sì, è andato lo stesso ed è cammina perfettamente.
Sì.
Che comunque lì, da quel momento lì, ti converti,
esatto,
e cominci una nuova vita. E nasce il movimento
cattolico per la famiglia e la vita, un movimento di preghiera, di rosario, che fu, come dire, benedetto dalla buon'anima di Monsignor Antonio De Santi, cappella civica del comune di Trieste. Io presenterai il movimento, presenterai lo stendardo e chiesi la benedizione, cosa ne pensava Don Antonio. E lui mi disse: no, Salvatore, è un movimento di preghiera. Vai, insomma, grazie.
Comincia a casa vostra?
E cominciato a casa nostra. No, facevamo ogni mercoledì, eravamo una ventina di persone, ogni mercoledì cambiavamo casa.
Ah,
no?
Cambiavate casa.
Finché... si potrebbe dire
una pellegrinaggio.
Un pellegrinaggio di popolare.
Mariana, sì.
E ogni mercoledì cambiavamo casa, da nostra casa, di Poggi Paese, fino ad Altura, fino a Barcola. Giravamo dove abitavano gli amici, siamo una ventina di persone.
Io, quando divenni parroco a Kolonkovec, vi ho trovato lì in chiesa, però prima di parlare del nostro incontro volevo raccontare. Io conoscevo Salvatore Porro quasi da subito, per chi non lo conosce qua a Trieste, e però poi non è che ci vedevamo chissà quando, capitava, cioè sapevo chi era, lui sapeva chi ero io. E un giorno, quando mi trasferirono a Kolonkovec, Don Duilio dei
Salesiani, sì.
Mi invitò a una serata di preghiera. Andai e durante le preghiere spontanee proprio Salvatore fa: chiedo al Signore, che visto che deve cambiare il parroco, deve stare arrivando il parroco, che ci mandi un parroco mariano. E allora Don Duilio, che sapeva, perché tra preti si parla, mi fa: Salvatore, ti faccio una profezia, sento nel cuore che c'è un prete mariano. E io ridevo, ma lui non si è accorso di nulla. Dopo, siccome ero lì vicino, sono andato col motorino a vedere dove fosse questa chiesa, perché chiesa. Non sapevo proprio, non c'ero mai stato. E poi è arrivato, appunto, c'eravate voi ogni mercoledì, ma ogni una quantità di persone impressionanti.
Fino a 100 persone. Primi anni, con la buona anima di Don Renato Crepaldi, eravamo fino a 100 persone, ma veniva una roba ma piena, veramente bella. Poi piano piano, insomma, la gente...
si è disaffezionato.
Non più che insomma, poi abbiamo cominciato anche loro altri gruppi, si chiama Roiano, gruppo di Roiano.
C'è stato una meiosi.
Bravo. Noi abbiamo seminato, oserei dire così, se posso dire. Sì. Poi piano piano sono nati altri gruppi di preghiera, no? Schio. Gaglia di Bonate,
San Marco,
Padre Pio, insomma,
sì, tanti gruppi di preghiera.
Io ricordo che quando ero lì
il mercoledì scendevo e confessavo tutto il tempo della preghiera, e poi facevamo sempre l'adorazione eucaristica.
Quello non manca mai da noi, l'adorazione. Adesso grazie che a Monsignor Crepaldi, che posso dire, lo devo ringraziare, che ti ha nominato nostra guida spirituale. Ogni mercoledì, grazie a te, facciamo il rosario, la coroncina alla Divina Misericordia, con l'esposizione del Santissimo, cioè il massimo per un cattolico, no? Pregare davanti al Santissimo e guidate da un sacerdote.
Ma anche lui prega,
certo.
No, è stata un'esperienza veramente forte, quegli anni, quattro anni, purtroppo soltanto quattro anni a Colonquez, veramente forte. Anche poi gli ultimi due anni venne anche Giorgio Tamplenizza,
grande diacono, pace all'anima sua, ma grande diacono.
Signore. E allora facevamo il doppietto, lui esponeva, io confessavo, ed era sempre tanta gente che si confessava, era veramente una cosa veramente bella. E comunque che ha portato veramente tanto frutto, tanta devozione, tanta bellezza, ma anche lì Fritz ogni tanto...
E Fritz interviene, però noi con un pater, un ave e un gloria, Fritz va via, scappa, non, lui può intervenire, ma la preghiera di Maria è più forte, lui ha paura di Maria, paura, va via, anche di Gesù Cristo ne ha paura, lui va via.
Allora, stamattina sentivo un TikTok di un motivatore, di solito i motivatori sono degli imbecilli colossali, sì. Persone approfittatori, cioè, molto interessante, parlava, dice perché pensate che Gesù fosse povero qua e là, e parlava della ricchezza non come una cosa di denaro, ma come un qualcosa di interiore molto, molto interessante, e dice quando uno non ha paura, quando uno ringrazia alzandosi la mattina, il fatto solo di aver detto grazie, ed è molto gesuano, perché Gesù davanti a Lazzaro non dice alzati e cammina e poi grazie, dice grazie Signore Padre che mi hai ascoltato, e poi dice Lazzaro alzati e cammina, per cui il fatto di ringraziare, se tu ringrazi la vita poi ti dà il motivo di aver ringraziato. E allora a questo proposito volevo citare una cosa un po' forse privata, ma non troppo.
Sentiamo.
Che è il Covid. Voi avete contrastato il Covid con preghiera e fiducia e basta.
Certo, preghiera.
E non avete mai preso il Covid?
No, mai. No, mai. Noi andavamo a pregare, insomma, rispettando le disposizioni di legge, però andavamo lì davanti al Santissimo, pregavamo.
senza vaccino.
Senza vaccino, no, noi non ci siamo vaccinati. Io, ecco. Non mi sono vaccinato, neanche la mia famiglia, mia moglie non si è vaccinata, insomma. Ci siamo fidati a Gesù, ci siamo fidati a Cristo.
Ecco, ma credo che sia una cosa importante da raccontare.
Io rispetto chi si è vaccinato, ma io no, io mi affido totalmente a Cristo. Grazie a Dio siamo ancora qua, insomma, poi.
Ah beh, questo sul poi nessuno può dire niente. Appunto, però sta di fatto che c'è una ricchezza veramente. Io quello che volevo sottolineare è proprio quello che hai guadagnato andando a Medjugorje, no?
Ma tutto, cioè, salute, serenità, pace, ma tutto, io affronto
coraggio.
Coraggio, io affronto i problemi della vita, dico mamma fai tu. Ecco, un messaggio degli amici veggenti di Medjugorje, ormai mi faranno sindaco a Medjugorje, se continuo, adesso 20 anni che vado là, e conosco i 6 veggenti, e nell'83 i 6 veggenti che stavano pregando nelle loro case, e davanti nel corso di una apparizione, la Madonna apparve piangente, e più pregavano, più piangeva la Madonna, la regina della pace. Allora la visca, la più coraggiosa,
energica
si fermò, sì. E chiese, ma gospa vuol dire Madonna, signora. Moia gospa, ma perché piangi? Perché preghiamo male? All'improvviso la Madonna riacquistò la sua bellezza. La sua bellezza, il suo splendore, dicendole: no, figli miei, voi pregate bene, io piango, e questo è importante, io piango perché molti mi bestemmiano e pochi mi invocano. Allora la visca dice: e come dobbiamo invocarti? Stiamo pregando? Dice: sì, le preghiere sono utilissime, però chiamatemi, qualunque vostro bisogno, chiamatemi. Mamma, aiutami e io intervengo. Bene, Don Lorenzo, io da quando ho sentito quella testimonianza non faccio un passo. Dico, qualunque problema, dico mamma, aiutami.
Anche io ne sono testimone.
Qualunque problema, ecco, io dico, adesso eravamo a Medjugorje, le persone dicono: guarda, abbiamo visto il computer, pioverà 5 giorni, 4 giorni. Dico, ragazzi, lasciate fare alla mamma celeste, fa tutto lei.
È vero, siamo arrivati sul Krishvats asciutti.
A Makarska, alla piccola grotta di Lourdes, pioveva fino a 30
pioveva,
km.
Pioveva a dirotto, e poi abbiamo detto la messa asciutti, è pazzesco. Beh, sì.
Dico mamma, fai tu, io quello che invito agli amici, amiche, ascoltatori, a fidarsi totalmente alla Madonna.
A dire
alla
mamma Madonna, aiutami.
Mamma aiutami. Male. Adesso ho subito un breve in operazione, intervento, il medico mi ha detto sia tranquillo Porro, ma dico non sono tranquillo, non si preoccupi, sì. Già mandato il fax. io uso il fax con la mamma celeste, come suora Cornelia, no? Lei è sempre in contatto col fax, lei non usa le mail, il fax, anch'io. Io qualunque roba mi affido alla Madonna, sono tranquillo, cioè, Don Lorenzo, non so come spiegare, sono sereno, ma qualunque problema, dico, sia fatta la tua volontà. Non, quel che invito alla gente a fidarsi a Cristo, a Madonna, non aver paura o per malattie, problemi di famiglia, affidarsi alla Madonna, e poi basta un pater, un ave, un gloria, e si rasserena tutto, si calma tutto. L'ho provato su di me, che non credevo. L'ho provato su di me.
Sì, però è vero anche, questo lo testimonio io, che ti ho conosciuto che eri già convertito, perché nel 92 eravamo vicini, perché io stavo a Padova e spesso venivo a Trieste, ma non t'ho mai visto. No.
In qualunque situazione noi ci troviamo, sia politicamente, sia familiari, problemi, insomma, mia madre c'ha 96 anni, e grazie a Dio è stata accolta da mia sorella in casa. Io telefono 2-3 volte a settimana a casa per chiedere le condizioni di salute della mamma, E mia sorella dice: la mamma è preoccupata, 96 anni, ha un po' di tosse. Ma lascia, non ti preoccupare, si è fatto la volontà di Cristo, cioè, tu la stai curando bene, non disperarti, no? Lei, e la mamma sta male, ma insomma, si è fatta la volontà di Cristo, 96 anni.
Succede, diciamo, di stare non troppo bene, come insomma, una signora che ha più o meno quell'età. Mi fa: io c'ho il demonio, perché sento un dolore alle gambe. Quanti anni c'ha? 90. Ma faccia un attimo, la prenda con la carta d'identità. Ma comunque veramente particolare la bellezza e la serenità che si respira quando si è vicino a Salvatore e Elena, due persone che veramente hanno incontrato il Signore e lo dimostrano proprio in questa pace. E loro sono persone che vivono nella pace, poi hanno i loro problemi, certo, come tutti, ma sapete affrontarli, questa è la cosa più bella, no? È proprio... E poi un'altra cosa interessante di Salvatore è che compari spesso sul piccolo, perché scrivi, sei agguerrito proprio, no?
Sì, ripeto, la mia politica è rivolta al sociale, alla difesa dei valori cristiani, però scrivo articoli che servono alla gente. Io ricevo diverse telefonate ogni giorno, problemi sociali, problemi, visite mediche, problemi, insomma, tanti problemi anche politici, no? E scrivo di quelli che mi dicono la gente, quello che sento in giro dalla gente. Adesso ci sono la guerra, per esempio, adesso la mattina alla sera, le persone con la guerra in Medio Oriente, la guerra russa-ucraina, la gente è preoccupata, insomma, cioè, bisogna pregare, non c'è altro. Io sono contrario, personalmente, sono contrario all'invio di armi, perché più armi si mandano all'Ucraina, la guerra non finirà mai. Bisogna che i grandi capi delle nazioni decidano di bloccare Putin e Zelensky e di fare una riunione seria. Adesso basta, cioè,
sarebbe ora, ma perché... l'unico che lo dice il Papa,
appunto, io faccio proprio le parole del Santo Padre, però nessuno lo ascolta, no? Basta mandare armi, non si può chiedere la pace guerra rispondendo con guerra, non è possibile.
C'era una barzelletta all'inizio di questa, una barzelletta, una riflessione seria, per quanto un po' scabrosa, ma veramente seria, di un giornalista che diceva: mandare armi per chiedere la pace è come mandare preservativi in seminario per insegnare la castità. Chiedo scusa se è un po' scabrosa,
no,
però rende...
Ma bisogna parlare popolare, ma la verità, io sono contro, ma veramente non si possono... Cioè, no, è follia, perché non ascolta al Papa? Basta mandare armi. No, adesso, guarda, l'altro giorno Zelensky ha chiesto per primo i giubbotti antiproiettile e l'hanno dato i giubbotti antiproiettile, poi ha chiesto i carri armati, l'hanno dati i carri armati, adesso hanno dato i missili alla lunga gittata. Ma cosa? E tutto quello che chiede Zelensky l'Europa, la NATO, li diamo, le danno. Adesso va a finire che chiederà anche la bomba atomica, cioè siamo alla follia. Basta mandare armi, bisogna veramente imporre a Putin, a Zelensky, di sedersi a un tavolo.
Bene,
lo fanno,
allora,
a Roma.
Adesso noi ci sediamo, ormai siamo arrivati alla fine, quindi invitiamo tutti quanti a sedersi sulle panche di Kolonkovets mercoledì
sera. Questo è importante, sì. Preghiamo per la pace, Trieste, per la pace.
Prossimo appuntamento, mercoledì alle ore 20 a Santa Maria Maddalena in Kolonkovets, preghiamo per la pace. Rosario, Coroncina Divina Misericordia, Esposizione Santissima e poi... sia fatta la volontà del Signore e sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato, Don Roberto, sempre sia lodato.
Va bene, allora, se devi dire qualcosa velocissimo...
No, ringrazio tutto, ringrazio a te di questa
ospitalità. Io ti ringrazio tanto per la tua buona volontà e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Ciao a tutti.
Buongiorno a tutti, pace bene.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.